Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parliamo di un libro uscito da poco, intitolato La guerra contro il passato. L'autore è Frank Furedi. Giusto due parole sull'autore per chi non lo conoscesse. Frank Furedi, nato in Ungheria nel 1948, è professore emerito di sociologia all'Università del Kent, nel Regno Unito. Ha scritto parecchio, ben 26 libri, e questo libro affronta un tema, decisamente attuale. Furedi sostiene una tesi forte. Dice che in Occidente, diciamo dall'inizio del XXI secolo, è stata scatenata una specie di guerra contro il passato. E come si vedrebbe questa guerra? Lui indica l'abbattimento di statue, i tentativi di bandire certe parole o libri, la cosiddetta decolonizzazione dei programmi scolastici. Insomma, un argomento complesso. Proviamo un po' a sviscerarlo.
Esattamente. Furedi non li vede come fatti isolati, sai. Li interpreta proprio come una crociata culturale, anche morale. La collega a fenomeni di cui si parla tanto, come la cancel culture, il politicamente corretto. Secondo la sua analisi, l'obiettivo non sarebbe solo criticare, ma proprio riscrivere la memoria storica occidentale, arrivando a mettere in discussione persino conquiste fondamentali. Pensa alla filosofia greca o all'illuminismo, che verrebbero viste oggi come complici di oppressioni passate. Ecco, quello che cercheremo di fare oggi è esplorare l'analisi di Furedi, capire le sue argomentazioni e anche le preoccupazioni che solleva su questa, diciamo, delegittimazione del passato.
Allora, partiamo proprio dall'inizio. Furedi parla di ostilità verso il passato, un'ostilità che si è intensificata. Cita qualche evento in particolare che l'ha colpito? Che ha ispirato questa riflessione?
Sì. Menziona specificamente l'abbattimento della statua di Abraham Lincoln a Portland. Questo succedeva nell'ottobre 2020. Per Furedi, quell'episodio non è un caso, ma è emblematico. Lo vede come un atto quasi di vendetta contro figure del passato, motivato però da questioni del presente. Una sorta di iconoclastia moderna, ecco, che finisce per trasformare l'eredità occidentale in un vero e proprio campo di battaglia culturale.
Capisco. Ma qual è l'obiettivo più profondo che Furedi individua? Immagino non sia solo la critica storica fine a se stessa.
No, affatto. Secondo Furedi, l'obiettivo è più radicale. Non si tratta solo di criticare, ma di cancellare l'eredità del passato, come riorganizzando attivamente la memoria storica. È come se si volesse eliminare la distinzione temporale tra noi e loro, tra presente e passato, dipingendo quest'ultimo con tinte uniformemente fosche, quasi fosse una minaccia che incombe ancora oggi, capisci? Invece che un periodo concluso, magari complesso, da cui però si può imparare. Persino le conquiste culturali vengono lette sotto questa luce negativa, accusate di complicità con lo sfruttamento.
Questo è un bel cambiamento rispetto alla visione storica più tradizionale. Penso a Cicerone, no? Historia magistra vitae. La storia come maestra di vita. Come spiega Furedi questo capovolgimento? Perché il passato diventa addirittura tossico?
Guarda, Furedi traccia una specie di percorso storico per spiegare come siamo arrivati a questo punto. Ricorda che per secoli il passato ha avuto un'autorità quasi sacra, un modello. Poi certo, col Rinascimento, Petrarca inizia a distinguere tra passato recente e antichità. Si sviluppa una coscienza della distanza temporale. Ma l'autorità del passato, secondo Furedi, iniziava a vacillare seriamente molto dopo, diciamo dopo la Rivoluzione francese. Lì c'è un'accelerazione pazzesca del cambiamento sociale. E il passato semplicemente perde quella capacità percepita di offrire guide dirette per un presente che cambia così in fretta. Cita persino Stanley Hoffman, che parlò proprio di fine del passato. Sembrava non servire più.
Interessante questa ricostruzione. E le fasi successive? Come si arriva da un passato irrilevante a un passato pericoloso, come dice Furedi?
Lui identifica proprio delle tappe, sì. Prima il passato diventa appunto irrilevante per i progressisti moderni. Poi viene visto come un ostacolo al progresso, specialmente dopo il trauma della Prima Guerra Mondiale. Successivamente si inizia a considerarlo quasi intrinsecamente malvagio. Qui cita Burckhardt, che già nell'Ottocento notava un certo odio verso le tradizioni ereditate. E infine arriviamo alla fase attuale, che per Furedi è la più critica. Il passato non è solo criticato o visto come malvagio, ma è percepito come un pericolo concreto, attuale. C'è questo paradosso che lui sottolinea. Da un lato si esalta il nuovo, la rottura col passato, dall'altro però si è ossessionati dal passato stesso, dalla necessità di affrontarlo, giudicarlo, correggerlo, quasi retroattivamente.
Sembra quasi un tentativo di fare tabula rasa, di ripartire da zero. Usa qualche concetto specifico, Furedi, per descrivere questo atteggiamento?
Sì, parla proprio di una ideologia dell'anno zero. L'idea di fondo sarebbe duplice. Da una parte, rompere tutti i ponti col passato, dall'altra, stigmatizzarne attivamente la memoria storica. Una specie di damnatio memoriae moderna. Fa l'esempio storico della Stunde Null, l'ora zero tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però critica la versione attuale di questa ideologia.
In che senso la critica?
Dice che manca di quell'idealismo rivolto al futuro che magari avevano i modernisti precedenti. Sembra più concentrata su una specie di regolamento di conti con la storia, quasi una vendetta postuma.
E quali sarebbero gli strumenti principali di questa ideologia dell'anno zero, secondo la sua analisi?
Qui Furedi identifica il movimento di decolonizzazione come uno strumento centrale. Attenzione, lui non critica la decolonizzazione storica, ma l'uso che se ne fa oggi in ambito culturale e accademico. Sostiene che questo approccio, applicato così, tende a ridurre tutta la storia occidentale a un'unica continua narrazione di oppressione e cita come esempio emblematico il progetto 1619 del New York Times, quel progetto che, diciamo, riconsidera la fondazione degli Stati Uniti legandola primariamente all'arrivo dei primi schiavi nel 1619, mettendo così in discussione la data simbolo del 1776.
Capito. Un altro concetto chiave che Furedi usa molto è presentismo. Possiamo spiegare meglio cosa intende?
Certo. Il presentismo, per Furedi, è questa tendenza a giudicare il passato usando direttamente, senza mediazioni, i criteri morali, culturali, i valori di oggi, ignorando completamente il contesto storico. È un po' come se ci mettessimo a dialogare con, non so, un antico romano o una figura medievale come se fossero nostri contemporanei, applicando a loro le nostre categorie mentali e morali. Questo, secondo Furedi, finisce per cancellare i confini temporali, appiattisce la storia.
E ci sono esempi concreti di come questo si manifesterebbe, al di là del giudizio morale generale?
Beh, lui fa vari esempi, anche un po' controversi. Cita tentativi di riferirsi all'imperatore Eliogabalo con pronomi femminili basandosi su interpretazioni attuali, o l'attribuzione di significati LGBTQ+, a oggetti trovati sulla nave Mary Rose, o considerare Shakespeare come coinvolto nella creazione dei bianchi. Ma forse l'esempio più significativo che fa è la polemica accademica molto accesa che ha coinvolto lo storico James H. Sweet.
Ah sì? Cosa è successo?
Sweet aveva pubblicato un articolo in cui criticava proprio questa tendenza presentista nella storiografia, invitando a un maggiore rispetto del contesto storico. È stato attaccato molto duramente da una parte del mondo accademico. Per Furedi, la violenza di quella reazione dimostra quanto sia alta la posta in gioco, cioè chi controlla l'interpretazione del passato controlla anche un pezzo importante del presente. In generale, il presentismo, sempre secondo la sua analisi, promuove un'indifferenza per il contesto storico e anche una sorta di superiorità morale del presente. Noi sì che siamo illuminati, loro poveretti vivevano nei tempi bui. Una coscienza storica un po' narcisistica, dice. E così il passato diventa un territorio da gestire, quasi da bonificare, applicando retroattivamente leggi e valori attuali. Cita l'episodio del museo di Dickens, vandalizzato con scritte che lo accusavano di razzismo sulla base di leggi moderne.
E Furedi collega questo presentismo anche alle cosiddette politiche identitarie?
Sì, in modo molto diretto. La sua tesi è che questo approccio non si limiti a valorizzare alcune identità, ma che contemporaneamente ne degradi attivamente altre. Identifica in particolare la bianchezza come un bersaglio frequente di questa critica. Fa esempi come l'espressione «troppo bianco», usata per descrivere certi contesti, o il diffuso slogan «bianco maschio e stantio», «white, male and stale». Nota anche come questo influenzi la percezione di altre identità, citando il concetto di «ebreo iperbianco», discusso da Pamela Pareschi.
Quindi da un lato degradazione, dall'altro validazione.
Esatto. Parallelamente a questa, che lui vede come una degradazione, ci sarebbe la validazione di altre identità attraverso vere e proprie riscritture storiche.
Riscritture storiche, cioè che esempi fa?
Qui Fureddi usa l'espressione archeologia della rimostranza. Intende dire che si scava nel passato, non tanto per comprenderlo nella sua complessità, ma per cercare tracce, appigli, che servano a giustificare identità e rivendicazioni politiche contemporanee. Cita come esempi le controversie sull'etnia di Cleopatra, ricorderai la docu-serie Netflix, o le rivendicazioni afrocentriche sull'origine della filosofia greca. Lui critica questo approccio come fondamentalmente astorico. Cita la filosofa Wendy Brown, che ha parlato del rischio che l'identità politizzata finisca per affezionarsi alla propria passata esclusione, rendendo difficile superarla. E conclude che, posta in questi termini, la richiesta di riparazione per ingiustizie passate diventa quasi una ferita che non si può chiudere, perpetuando il conflitto invece di risolverlo.
Ok, abbiamo parlato di storia, simboli, identità, ma Fioridi vede questa guerra contro il passato estendersi anche ad altri ambiti, tipo il linguaggio.
Assolutamente sì. Dedica una parte importante del libro proprio al linguaggio. Sostiene che l'attacco a termini tradizionali, pensa ai termini di parentela come madre o padre, o persino a parole biologicamente connotate come femmina, non sia casuale. L'obiettivo, secondo lui, è trasformare le norme culturali alla radice, partendo dalle parole che usiamo per descrivere la realtà. E qui introduce un altro concetto interessante, outdating.
Outdating. Mai sentito. Cosa significa?
È un termine che usa per descrivere la pratica di delegittimare parole, opere d'arte, comportamenti o anche figure storiche semplicemente etichettandoli come datati. La parola datato, nota Fureddi, smette di essere una semplice constatazione temporale e diventa quasi sinonimo di sbagliato, offensivo, una condanna morale basata sull'appartenenza a un'epoca diversa dalla nostra. Fa esempi concreti. Le avvertenze che oggi si trovano su classici della letteratura come Fiesta di Hemingway, la censura o riscrittura di libri per bambini come quelli di Enid Blyton, la rimozione da biblioteche australiane di libri sul colonialismo considerati datati. Secondo Fureddi, questo attacco al linguaggio tradizionale, questa pratica dell'outdating, porta a una sorta di amnesia sociale, scollega le persone dalla lingua e quindi dai valori e dalle esperienze delle generazioni precedenti. Cita anche Goldner, che ipotizzava come certi intellettuali potessero contribuire a delegittimare il linguaggio comune per promuovere la propria autorità basata su un linguaggio più specialistico.
Molto interessante questo punto sul linguaggio. E l'educazione? Immagino che Fioridi le dia un ruolo centrale in tutto questo processo.
Centrale, sì. La vede come un campo di battaglia assolutamente cruciale. Sostiene che le scuole, e più in generale il sistema educativo, siano spesso complici, magari inconsapevolmente, in questo processo di, chiamiamolo sradicamento culturale, nel privare i giovani della loro eredità. Cita l'influenza storica di pensatori come il pedagogista John Dewey, che già all'inizio del Novecento voleva affrancare l'educazione dal peso del passato, orientandola più sul presente e sul futuro. E menziona anche fenomeni più recenti, come la presa di coscienza di alcuni genitori, specialmente dopo il periodo del Covid e della didattica a distanza, che hanno iniziato a contestare certi contenuti educativi. Pensa alla rivolta dei genitori in Virginia, negli Stati Uniti.
Fa anche esempi più specifici riguardo ai programmi scolastici, a come questa guerra si manifesterebbe in classe.
Sì, ne fa diversi. Parla della spinta a decolonizzare i programmi di studio, che non riguarda solo la storia, ma si estende per esempio al teatro. Cita il caso di Pearson ed Excel nel Regno Unito. Menziona la richiesta del sindacato insegnanti britannico NEU di decolonizzare tutte le materie scolastiche. Riporta linee guida scozzesi che parlano di crescere in un mondo strutturalmente bianco o che trattano del cambio di genere a scuola anche senza il consenso dei genitori. Ma il focus principale della sua critica è sulla politicizzazione dei programmi di storia. Vede il progetto 1619, che abbiamo già citato, quasi come un esempio di propaganda che entra nelle scuole. Critica l'orientamento presentista di cui parlavamo prima e anche il concetto di rilevanza. Cita lo storico J.C. D. Clarke su questo, l'idea che la storia, per essere insegnata, debba per forza rispecchiare le identità e le preoccupazioni degli studenti di oggi. Cita la Historical Association britannica, che sembrava suggerire proprio questo. L'effetto finale, secondo Furedi, è duplice. Da un lato, allontana i giovani dalla storia nazionale, condivisa. Pensa alla protesta alla Pimlico Academy contro la bandiera britannica. Dall'altro, mina le narrazioni collettive che, pur complesse, hanno tenuto insieme la società. Arriva a citare critiche al ruolo considerato eccessivamente positivo della Gran Bretagna nella Seconda Guerra Mondiale e conclude questo capitolo citando una frase piuttosto forte di Yuval Noah Harari, secondo cui lo scopo della storia sarebbe addirittura quello di liberarsene, non di ricordarla.
Un quadro decisamente cupo, quello che dipinge Furedi. Ma al di là della descrizione del fenomeno, quali sono le conseguenze più ampie che lui teme se questa tendenza dovesse prevalere? Cosa rischiamo, secondo lui?
Beh, le sue preoccupazioni sono su più fronti. Primo, a livello intellettuale. Avverte che il presentismo, questo giudicare il passato col metro di oggi, limita drasticamente la nostra capacità di comprendere la complessità storica, il cambiamento nel tempo, le differenze culturali. Rende il passato piatto e incomprensibile. Secondo, a livello più esistenziale, diciamo, sostiene che questa visione così negativa del passato, questa enfasi continua sulle colpe e le oppressioni, finisca per alimentare un sottofondo di antiumanismo.
Antiumanismo? In che senso?
Nel senso di una visione pessimistica dell'umanità stessa, vista quasi come una specie intrinsecamente distruttiva, la causa principale dei problemi del mondo. Pensa alla crisi ambientale vista in certi termini. Questo, secondo lui, genera un pessimismo diffuso anche riguardo al futuro. Se il passato è solo orrore, che speranze possiamo avere?
Chiaro. E di fronte a questo quadro, Furedi propone un'alternativa. Qual è la sua visione, la sua proposta?
Sì, contrappone a questa visione quella che potremmo definire una difesa ragionata del passato. Non una nostalgia acritica, ma l'idea che il passato, anche con tutte le sue ombre e le sue ingiustizie, sia una fonte indispensabile di risorse morali e intellettuali. Cita Benjamin Constant, che parlava dello spaesamento terribile di chi si ritrova privo di radici storiche. Sostiene che la memoria storica custodisca esperienze preziose, lezioni apprese a caro prezzo, e proprio imparando dal passato, anche e soprattutto dai suoi errori, che l'Occidente ha sviluppato valori che oggi diamo per scontati. La tolleranza, pensa a figure come Locke o Bayle, che scrivevano dopo le guerre di religione, la libertà individuale, l'autonomia della ragione. Cita Hannah Arendt sull'importanza fondamentale del conservare nell'atto educativo. Non per rimanere fermi, ma perché è proprio conservando le conquiste passate che si crea la base solida per l'innovazione futura. Parla di tradizioni viventi, narrazioni che non sono concluse, ma che traggono linfa vitale dal passato per proiettarsi e costruire il futuro.
Quindi la sua conclusione non è una chiusura nel passato, ma una sorta di appello a...
Esatto, è una chiamata a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, a lottare per la nostra storia, per comprenderla criticamente ma senza demolirla, a proteggere le conquiste della civiltà che lui vede seriamente minacciate da questa guerra contro il passato. E chiude il libro con una citazione molto nota di Winston Churchill che riassume bene il suo pensiero. Una nazione che dimentica il suo passato non ha futuro. Ecco, al di là delle singole tesi di Furedi, su cui si può essere d'accordo o meno, credo che la sua analisi sollevi una questione fondamentale che va oltre il libro stesso e resta aperta. Se davvero questa tendenza a cancellare o riscrivere così radicalmente il passato, come sostiene lui, rischia di tagliare le radici dell'identità collettiva e forse anche della capacità di sperare e progettare il futuro, come si può trovare un equilibrio sostenibile? Cioè, come possiamo riconoscere pienamente, onestamente, le ingiustizie storiche che ci sono state, è innegabile, senza però distruggere quell'eredità culturale complessa, fatta di luci e ombre, che nel bene e nel male è forse l'unica base, per quanto imperfetta, su cui possiamo provare a costruire un futuro condiviso? È una domanda difficile, credo, che il libro di Furedi ci lascia come spunto di riflessione.
Veramente un ottimo spunto finale. Per chi volesse approfondire,
Potete leggere la scheda completa di questo libro sul nostro sito, tramedoro.eu. Oppure, se siete interessati all'acquisto, potete trovare La guerra contro il passato presso la Libreria del Ponte. E ricordate, ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potete leggere e capire quei libri importanti che magari non avete mai avuto il tempo di affrontare per intero. Grazie per l'ascolto.